Abbiamo ripetutamente proposto in questi tridui delle riflessioni sul senso della morte, sul senso cristiano della morte e sulle caratteristiche della cultura in cui viviamo e che ci fa morire in una certa maniera, no? E ci fa concepire la morte in una certa maniera. E questo è comunque un lavoro necessario che bisogna continuamente riprendere, questo della riflessione di fondo sul senso cristiano della morte e la maniera in cui gli uomini d'oggi sentono e affrontano la morte. Va continuamente fatto perché i cambiamenti culturali sono così profondi e complessi e quindi noi stiamo facendo fatica a interpretarli e soprattutto anche a viverci dentro, no? E d'altra parte il discorso cristiano esige ripensamenti e traduzioni tali che bisogna appunto continuamente riflettere, cercare di comprendere, riorientarsi, e per questo servono le considerazioni di ordine generale. Serve lo sforzo per acquisire nuovi punti di vista, di lettura, di comprensione. E però è importante anche intanto arrivare anche a livelli di comportamento. Avete visto che la scrittura, la parola di Dio, non è che si interessa solo dell'aldilà e dice salvate l'anima perché poi Dio vi deve far vedere di quelle cose, no? Ma vedete come si interessa, per esempio in questo suggestivo passo del Siracide, si interessa e si dedica anche a come gestire il lutto, a come lavorare il lutto, o come stabilire un buon contratto con i medici, con la medicina, no? Cioè, mi pare che l'esistenza cristiana esiga tutte e due ste robe qui, una comprensione di fondo della portata del Vangelo cristiano in una situazione culturale nuova, ma esiga anche la ricostruzione in qualche maniera di un'arte, chiamiamola così pomposamente, di un'arte del morire, cioè di alcuni modi di fare, di alcuni protocolli sapienziali di comportamento, in cui poi quello che pensi e quello che credi si traduca in un modo poi di fare. Ovviamente, siccome quest'arte del morire non ci è più data, non ci è più preparata da altri, è chiaro che deve essere un'arte provvisoria. Bisogna imparare a vivere nel provvisorio, bisogna imparare a costruire i brandelli della sapienza. Cioè, non essendo sostenuto da un costume, bisogna poi personalmente costruirsi quest'arte. Perché noi mica possiamo poi portare a scusa il fatto che è cambiata la cultura, non si muore più come una volta, per non affrontare poi la maniera in cui noi moriamo, no? O in cui aiutiamo a morire i nostri amici. Perché appunto una volta la preparazione alla morte, l'apparecchio alla morte, che non a caso apriva tutti gli esercizi spirituali, gran parte dei ritiri erano proprio sulla preparazione alla morte, anche i giovani, io ricordo anche i giovani era così. Ebbene, questa preparazione alla morte era codificata e poi era celebrata pubblicamente, aveva esplicitamente un senso religioso e era tutta proiettata, tra l'altro, per dire i cambiamenti, era tutta proiettata sul giudizio di Dio e quindi sul premio o sul castigo, no? Ora invece è assolutamente dispersa quest'arte del prepararsi a morire nella frammentazione di significati e di prassi, e allora bisogna fare un lavoro in questa direzione, tra l'altro cambiando anche molto la prospettiva. Noi non possiamo oggi pensare alla morte solo nei termini dell'aldilà, dobbiamo pensarla come prospettiva che dia un significato a come stiamo vivendo, che va anch'esso costruito, pensato, e questo è un lavoro, questo dell'arte del ben morire, è un lavoro da preparare per tempo, che fa parte della vita, lo sappiamo, anche su questo tante volte abbiamo riflettuto, e poi è un lavoro da mettere in conto al momento, quando serve, attraverso delle scelte, delle attenzioni specifiche. E provo, per dare concretezza a questo discorso, provo a indicare alcuni aspetti, alcune attenzioni di questa preparazione. Poi magari io sono il primo a non eseguirle, a non tenerne conto, quindi ci sarà qualcuno, prego, qualcuno che mi aiuti, che mi aiuterà, perché magari anch'io poi scappo e ho paura e faccio tutte le cose al contrario, no? Allora, il primo lavoro da fare, il primo esercizio che è anche il più decisivo e che è anche difficile, molto difficile, è quello che anche noi abitanti di queste città, di questa cultura, dobbiamo con più coraggio addomesticare la morte. E questo è un passaggio necessario, insomma. Cioè, dobbiamo farla nostra, considerarla di casa, una parte di noi stessi, e quindi metterla in conto, farci i conti, e per esempio non scappare, non nascondersi quando essa si annuncia. Questo è un passaggio da fare. Ecco, detto così è semplice, sappiamo che assumere praticamente un atteggiamento così è molto molto difficile. È difficile prendere veramente in considerazione la morte come una nostra possibilità, come una nostra realtà, anzitutto perché ci fa paura, come ha sempre fatto paura a tutti. E quindi le cose che ci fanno paura cerchiamo di evitarle, di non pensarci. Solo che questa paura ha invaso anche la società, la cultura nella quale viviamo, la quale con tutto un sistema coerente pratica una specie di congiura dell'occultamento della morte. Soprattutto della morte presa sul serio, voglio dire, non come eventualità soltanto. Quindi mettiamo insieme la paura che ciascuno di noi ha con la paura che ne ha la società al punto che sostiene la fuga, no? La dimenticanza. E poi perché è difficile riconoscerla, la morte, è molto difficile, perché quando arriva appunto noi non ci siamo più. E finché arriva noi non sappiamo cos'è la morte, e d'altra parte può arrivare in mille modi, anche banali, anche imprevisti. E questo è un tipo di imprevidenza, appunto, se capita la morte per caso, la morte per incidente, per fare un esempio, la morte improvvisa, beh, chiaramente questo chiederebbe in qualche maniera di essersi preparati prima, no? E poi l'altro versante invece, che rende difficile in qualche maniera ragionare seriamente della mia morte, della tua morte, è il fatto contrario, che oggi in qualche maniera la morte si annuncia presto e poi dilata l'arrivo, quindi tu non sai mai se arriva o non arriva, capito? Hai preparato la pasta e quello non arriva mai, no? Perché sappiamo che la medicina e la sua potenza ha introdotto varianti notevoli nel nostro rapporto con la morte. E, per esempio, facciamo un esempio, è brutto dirlo così brutalmente, ma sappiamo che il tumore per molti anni per noi era l'annuncio di morte. Adesso un po' meno, ma ancora. Allora, quando uno gli dicono che ha un tumoraccio, cosa deve pensare? Che muore tra 3 mesi, 6 mesi, 5 anni, che si può debellare? Non sono situazioni semplici, noi veniamo a sapere oggi molte situazioni prima, molto prima, e questo crea situazioni difficili da gestire, e d'altra parte i mezzi per combattere la morte e allontanarla sono molto potenti, e questo impone delle situazioni imbarazzanti, di incertezza. Alla complessità della diagnosi, della prognosi, della cura, i termini con cui si dicono i procedimenti dell'azione medica, complessa appunto, quindi non è neanche facile dire mi dica com'è, no, corrisponde un complicato adattamento della coscienza, dei sentimenti, dei nostri stati di coscienza, che passano tra il fare il conto con la morte, pensare di guarire, reagire, attendere, scegliere, e oltretutto in grande, come si dice, in grande dispersione, in grande solitudine, perché non esiste appunto il sostegno dei racconti e delle pratiche, quindi vai in uno studio medico, poi vai un po' a casa, poi leggi qualcosa e sei solo, no, alla fine in questa situazione. E comunque questo è un primo, come si dice, è un primo campo di costruzione, no? Noi vogliamo curarci così, noi quindi ci organizziamo a morire così, allora bisogna addestrarsi a restare bravi, a restare uomini in queste condizioni. Infatti siamo bravissimi, per me ci sono le persone eccezionali, però diventa importante anche capire queste cose, cioè farle diventare una consapevolezza in maniera tale che in qualche maniera diventi un saper fare comune, uno stile. E ci si colleghi nella coscienza di ciascuno di noi con una sapienza, e con una sapienza cristiana anche. Cioè, mica ha detto che la morte cristiana è quella col baldacchino dove andavano i preti. Si moriva così. Adesso noi dobbiamo imparare a morire diversamente, perché tanto si muore. Il secondo capitoletto di questa arte, così, è pure un atteggiamento radicale, elementare, che va a comporsi col primo e lo rende umano, e però è altrettanto difficile, cioè la capacità di vivere fino in fondo, cioè la capacità di valorizzare la vita fino alla fine, e quindi per esempio di non mettersi nei panni di chi cede prima al potere della morte, quindi fa il morto prima di essere morto. Quindi taglia tutto, no? Fa la parte solo del malato, perde ogni capacità di iniziativa, spegne tutte le risorse che restano, o quante restano ancora le risorse, se uno avesse un po' di coraggio di giocarle, no? Oppure vende ad altri ciò che invece è suo in maniera inalienabile, o lo vende appunto a una medicalizzazione totale della propria condizione. Allora il suo problema diventa solo medico ed è affidato alla medicina, no? Oppure subisce in modo troppo dipendente le decisioni degli altri, i silenzi degli altri. Questi due temi, la congiura del silenzio e la falsa onnipotenza della medicina, sai, sono due droghe che sono a disposizione di chi non vuol combattere, di chi non vuol provare a vivere, no? Vivere fino all'ultimo vuol dire cercare di tenere viva dentro di sé, da sé, una parola, chiamare quello che sta avvenendo, dargli un nome, mantenere vivo un senso a questa roba qui, vivere in prima persona, e questo comporta, è sempre stato così, ma oggi in queste condizioni nuove, comporta una serie di accordi, comporta una serie di contrattazioni, comporta una serie di alleanze, come è stata la vita fin da principio, no? E in particolare queste alleanze che siamo invitati a fare in queste condizioni sono con i familiari e gli amici e poi col mondo della medicina. Diciamo due parole distinte per questi livelli dell'elaborazione dell'alleanza, no? Beh, con la famiglia si tratta di, non so come dire, può sembrare troppo, come si dice, troppo esterno il discorso, ma è così. Cioè, si tratta di stabilire, quindi di accettare con un certo equilibrio le condizioni di una collaborazione. È stranissimo dire: io adesso devo fare un viaggio impegnativo, non voglio scombussolare la tua vita al punto tale che tu salti. Quanto riuscirai a darmi? Quanto posso pretendere? Troviamo degli alleati. È stupido ragionare così. O è meglio non dir niente e trovarsi poi ingarbugliati in una serie di pretese, di rivendicazioni, di risentimenti, di robe che saltano. Trovare con equilibrio le condizioni e le risorse reali dei nostri amici, della nostra famiglia che è meno numerosa di una volta, è meno disponibile di una volta perché tutti sono impegnatissimi, perché poi si va a finire su quelli che hanno già il lavoro, che hanno i figli, che hanno già da fare, a chi ti rivolgi, no? Quindi famiglia meno numerosa, più impegnata e per la quale la presenza di un malato grave può scombussolare tante robe. E allora si tratta di saper accettare le solidarietà disponibili, ma anche i limiti, anche le distanze, anche i rifiuti di questa solidarietà. E anche le eventuali integrazioni. Il caso della badante è tipico, è un esempio, no? È chiaro che preso come ideale, nessuno desidera che un estraneo venga in casa e diventi il tuo assistente nella malattia. Però di fatto poi lo devi accettare, no? Perché questa è l'unica possibilità di darti una mano. Però ste robe qui, che appunto vedete, non è che aspettano i predicatori per farle, no? Si sono diffuse in tutte le famiglie. Ma non so quanto sono diventate in qualche maniera una cosa assorbita, vissuta, scelta, condivisa, un gesto d'amore, no? E accettare i cambiamenti nei rapporti di forza, di dipendenza. Per esempio i figli che quasi di colpo da aiutati devono diventare aiutanti. Sono difficili passaggi questi. Un figlio e una figlia che è stata aiutata da sua madre per 50 anni, adesso di colpo la madre diventa dipendente, e questa qui deve cambiare continuamente il suo atteggiamento, la sua vita, no? E quindi questo è un capitolo dell'alleanza da ricontrattare con i parenti, con gli amici, che è certamente un capitolo importante di quest'arte dell'affrontare la malattia e la morte, appunto, soprattutto queste morti lunghe, che ormai diventano sempre più normali, no? E l'altra contrattazione importante, ecco, i medici, chiamiamo così, con la medicina, con i medici, col mondo della medicina. E anche qui lo capiamo subito che un dialogo sciolto, libero, costruttivo, che sarebbe importantissimo per loro anzitutto, per i medici e per noi, no? Questo dialogo e questa relazione sono tutt'altro che facili, perché invece sembra più corrente, diciamo, l'atteggiamento che delega, passivo, che consegna in bianco, una specie di infantilismo, di sudditanza, che è strano appunto, che dopo, come quando sei bambino, ti accorgi che il medico poveretto è un poveraccio che ha qualche strumento appunto, ma questo rapporto di mettere il pigiama, di mettersi lì in riga, in consegna, come in un campo di concentramento, è assolutamente sproporzionato alla realtà delle cose, non occorre un eroismo. Oppure tante volte esiste il sospetto, il conflitto, la pretesa di un'autonomia sciocca, appunto, no? Invece un rapporto di collaborazione, di alleanza schietta, umile, sincera, fraterna. La fraternità è una regola comunque di rapporto con tutti, anche in questa posizione asimmetrica in cui si trova il malato e il medico. Asimmetrica perché c'è un'evidente differenza di competenze, di potere, no? Di istituzione. Cioè è chiaro che tu vai in un ospedale, in qualche maniera l'ospedale ha la forza di essere organizzato così, di avere i turni, di avere dei diritti, di avere delle professioni dichiarate. Tu entri lì, non è che puoi dire adesso organizziamoci. E però non c'è neanche il diritto che uno arrivi lì e venga messo a letto come uno scemo, no? E venga a sapere qualcosa ogni tanto. Elementare, mi parrebbe, no? Dico anche in queste situazioni di asimmetria, di potere, di vulnerabilità, si deve costruire comunque un patto, che è poi la vocazione ultima della medicina, di stabilire con un paziente, con uno che soffre, con uno che ha dei problemi, no? E si rivolge a te per essere curato, appunto. C'è un patto di cura, di presa in cura. Ma anche qui, se noi guardiamo con semplicità questa roba qui, il nucleo di questo rapporto è il nucleo di ogni rapporto umano, un rapporto fiduciale, potrei dire di fede, se non fossimo disabituati a usare questa parola come religiosamente connotata, no? È un rapporto di alleanza. Ed è un rapporto, questo patto, questa alleanza, che si snoda attraverso un dialogo, che avviene attraverso una serie di passaggi, nei quali il paziente porta a parola la sua sofferenza riguardo al medico, di fronte al medico. E questo si impegna col malato a dire la verità e a fare la verità dell'aiuto possibile. Così questo patto di cura si trasforma in una vera e propria alleanza che è fondata su una promessa fatta all'inizio di una relazione, quando l'uno e l'altro hanno assunto un impegno personale. Il paziente si impegna ad affidarsi e il medico si impegna a prendersi cura. È un patto antropologico, etico, morale appunto, intero. Da uomo a uomo, altezza di vista, no? In questa domanda di cura non è in gioco solo la salute, un recupero di funzionamento di certi organi, appunto, ma una complessiva ricerca di senso che riguarda i significati fondamentali del vivere, che sono spesso sconvolti e che si propongono da essere reinterpretati dalla malattia, no? C'è un malato che arriva a chiedere appunto di essere guarito, non sta soltanto avendo un problema di organo, ha un problema di esistenza, di senso, di vita, e chi lo incontra, anche se lo incontra dal suo punto di vista, lo incontra. Cioè questo tipo di rapporto tra medico e paziente è un caso, è una figura significativa di ogni relazione umana buona, che è carica di una promessa e di una fede, di una fiducia appunto. Il malato nella sua debolezza e vulnerabilità sa di poter contare su un altro, la cui presenza attesta, pur dicendo che non è sicuro di guarire la malattia, pur non potendo fare tutto, attesta che è pronto a impegnare se stesso e i poteri della medicina per fare il possibile. E come si capisce, è un'alleanza che ha tutte le fragilità delle... Anche tua mamma ti ha detto ste robe qui, mi prenderò cura di te, poi poverina non aveva tempo, poi poverina aveva i problemi di depressione, poi poverina non ce l'ha fatta perché si è divisa dal marito, poi non ce l'ha fatta perché... E quindi certo il patto di promessa e di presa in cura, anche quella medica, è piena di tutte le fragilità delle relazioni umane. Non solo perché l'azione medica è incerta, e quindi la diagnosi, la terapia, la prognosi, è comunque un'attività avventurosa, fragile, fallibile, ma anche perché è in gioco la libertà dei contraenti. E quindi il rischio del paziente di giocare a un individualismo o a un'autonomia infantile o il paternalismo del medico, il quale dice ci penso io, lo so io, tu zitto. E d'altra parte questa alleanza è messa alla prova da situazioni limite. L'accresciuto potere della tecnica porta a limiti estremi la lotta contro la morte e sta creando un sacco di situazioni complicate, molto complicate, in cui non sappiamo bene cosa vuol dire far bene l'uomo, quella roba lì. Perché questo potere della medicina finisce di prolungare la battaglia, producendo degli stadi interminabili di sopravvivenza, dove non si comprende più chiaramente cosa esiga questa alleanza, questo patto di cura. E la tecnica rischia di diventare un robot, un puro strumento, obbediente solo alle regole della scienza o della sperimentazione, o peggio ancora tante volte alle esigenze di mercato. Sappiamo, no? Non è che siamo così grulli. E d'altra parte non si sa in queste condizioni quali sono le chance di una speranza veramente umana e quanto invece è tutto quello spazio grigio di una macchinazione sulla vita, no? Di una specie di operazione sul corpo. E non si sa fin dove arriva il rispetto della dignità dell'uomo e l'accettazione, che è pure così umana, della morte. E in questi meandri dell'azione umana e medica, della contrattazione difficile tra il senso umano e la complessa natura dell'azione medica, sapete, credo che anche questo lo sappiamo, no? Sapete che poi i medici, gli ospedali, i reparti fanno le loro scelte, no? E sarebbe anche interessante che queste scelte, noi non possiamo semplicemente dire no, per noi la vita è sacra, intangibile, intanto le pratiche si muovono di qua e di là, no? E per fare un esempio, appunto, si fa avanti in questi meandri la proposta in molte società della dichiarazione anticipata di trattamento, in cui cioè saremmo invitati, ciascuno di noi sarebbe invitato a indicare i modi in cui intende essere trattato nel caso in cui diventi incapace di intendere, di volere, di esprimere la sua volontà. È una questione, sappiamo, delicatissima, ma anche qui non si può, credo, soltanto pensare, ma questo è un cavallo di Troia per l'eutanasia, niente. Intanto, le pratiche, ste robe qui, ascoltando qualcuno, decidendo qualcuno, si fanno. Secondo, la gente è sempre più abituata a non parlare mai né della morte né della sua morte. Secondo me questa è una chance invece, in definitiva. Cioè, certo che è delicatissimo e quindi bisogna lavorare sul piano personale, ma anche sul piano culturale, sul piano della deontologia professionale, sul piano delle leggi, perché qui ci sono questioni giuridiche e democratiche infinitamente complesse, no? Il pericolo di scivolare verso un'autarchia del singolo sulla propria vita, cioè io decido di fare quello che voglio della mia vita, e quindi di favorire una tendenza all'eutanasia, anche se appunto sapete che nessuno fa proposte di questo tipo, cioè resta inteso che se io faccio una dichiarazione anticipata non è vincolante per i medici. Rappresenterebbe solo un aiuto per le loro decisioni, mettendole in condizioni di tener conto di quali erano i miei desideri maturati e accertati nel confronto con le mie convinzioni, con i miei familiari, eccetera, eccetera. No. Secondo me questa pratica potrebbe diventare un'opportunità. Se accettiamo di vivere in società di questo tipo, se accettiamo di decidere su queste robe, se accettiamo i progressi della medicina, se, noi dovremo su queste cose in qualche maniera fare i conti con delle leggi e fare i conti con una sapienza nostra. Potrebbe essere un'opportunità di riflettere sulla propria morte. Perché è comunque una maniera di recuperare la parola sulla morte. Sarebbe anche un'opportunità di confrontarci su una questione così decisiva, anche coi nostri cari, di accompagnare la nostra vita con questo pensiero, perché una dichiarazione di questo tipo non è da concepire come un atto formale che porto dal carabiniere e resta così. È una specie di testamento, no? Ma il testamento, appunto, uno lo può rivedere, lo fa maturare, non si adotta una volta per tutte, ma è un atto con cui si formulano degli aspetti, dei problemi su cui si può tornare nel tempo a riflettere per affinare le scelte. Cioè sarebbe una maniera di farci accompagnare dal pensiero della morte, certo laica, ma io penso che mi capiate, e arricchiate anche il discorso di tutti i se e i ma, appunto. E questo potrebbe anche di fatto arricchire i nostri modi di morire, perché queste dichiarazioni anticipate di trattamento potrebbero includere, oltre al desiderio di non essere ragionevolmente sottoposti a accanimenti terapeutici e invece di aderire alle cure palliative, per esempio. Adesso sapete che anche noi, no? Facciamo, quando non si riesce all'ospedale si va all'hospice, ma il passaggio dall'ospedale all'hospice, che poi l'ammalato subisce semplicemente e comincia a guardarsi in giro e dice sono qui a morire, è proprio un passaggio di questo tipo, dalle cure per guarire alle cure palliative. Sarebbe importante non farlo solo sull'onda della comodità, che non so dove piazzarlo e lì lo assistono, ma vivere appunto queste robe qui, no? Dicevo, oltre che esprimere il desiderio di non subire accanimenti e di invece dare il consenso alle cure palliative, in una carta di questo tipo si potrebbe esprimere anche il desiderio esplicito di essere assistiti religiosamente. Finirà anche la roba che i frati girano in ospedale, per una grave gli danno l'olio santo, no? Il rapporto con le parrocchie è diventato anche più difficile, perché ormai in ospedale si sta 2 o 3 giorni, giustamente, no? Ma conto essere uno ha chiesto una roba così, la chiede, appunto, no? E allora anche per chi va si stabilisce già una verità del rapporto, no? È un senso del sacramento, anche perché permettete che il frate che passa e caccia addosso l'unzione degli infermi a uno che vanno lì i parenti a dirgli sta morendo. Non so perché facciamo queste robe qui, francamente, non lo so. Oppure il desiderio, che poi magari non è possibile, ma il desiderio che uno esprime di essere curato a casa e di morire nel proprio letto. E prepararsi, per esempio, e dire, mi piacerebbe, anche se non me ne frega niente perché non capisco, però mi piacerebbe che mi lavassero, mi vestissero i miei cari. Perché avete visto come si fa a sistemare i cadaveri da parte delle pompe funebri, avrete visto un po', no? Allora basta, come capito si aprono questi discorsi per far capire che non possiamo limitarci a lamentarci e a subire le cose che cambiano, le mentalità e gli usi del nostro tempo. Perché anche in queste nostre situazioni c'è uno spazio per la creazione di pratiche e di culture nuove. Forse è ora di smettere di continuare a dire cos'è successo, cos'è cambiato. È ora di alzare la testa e di dire cosa vogliamo fare qui dentro. C'è lo spazio per la creatività e la responsabilità e la creazione di nuove condizioni umane. E non sto a fare il discorso che questo vorrebbe dire incarnare la nostra fede e vorrebbe dire dare una mano alla cultura della società a arricchirsi. come sempre, quando un cristiano fa l'uomo e fa tutte e due ste cose, mica ne fa una, no? Ovviamente, ma ho finito, c'è tutto il capitolo delle esercitazioni cristiane in comunità, per l'arte del morire, no? Cioè c'è tutto il capitolo dell'apprendimento di un'arte cristiana del morire che si esercita in comunità, che ha i capitoli che sappiamo, appunto. Beh, anzitutto la formazione, l'educazione alla fede con la centralità della Pasqua e il senso della morte, che è la pratica cristiana, radicale, elementare, che si riferisce alla Pasqua di Cristo, alla messa della domenica, lo sappiamo, appunto, no? Se uno impianta un cammino di fede con queste caratteristiche, è chiaro che quella è la preparazione alla morte, no? Comprende poi il capitolo dell'esercizio liturgico, il cammino liturgico, ma anche i sacramenti della comunità, i malati e i moribondi. Comprende l'esercizio della partecipazione ai funerali, di cui tutti se ne fregano, no? Ci vanno solo per amicizia o per condominio, come fosse una cosa di buona creanza, e non un esercizio cristiano fondamentale, quello di accompagnare i morti. E poi evidentemente tutta la carità e la vicinanza ai malati e ai moribondi, ma su questo abbiamo più volte lavorato, quindi ci fermiamo qui, qualche istante dove raccogliamo un po' le idee, se ci hanno un po' martellato di qua di là le raccogliamo serenamente, e poi faremo la comunione eucaristica in cui sappiamo tutto si ricompone nell'evidenza della carità cristiana, e poi la preghiera di suffragio per i nostri morti. Cristo ci ha amati, per noi ha sacrificato se stesso, offrendosi a Dio in sacrificio di soave profumo. Preghiamo. Questo sacramento della nostra fede compia in noi ciò che esprime e ci ottenga il possesso delle realtà eterne che ora celebriamo nel mistero, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Benediciamo il Signore. Rivolgiamo ora ai nostri fratelli defunti la nostra memoria, questo segno cristiano del saluto esprima il nostro amore, consoli il nostro pianto e rafforzi la nostra speranza. Un giorno ci ritroveremo nella casa del Padre, dove l'amore di Cristo, che tutto vince, trasformerà la morte in aurora di vita eterna.
Requiem et eterne. et lux perpetua, luce
Comandiamo, Signore, l'anima dei nostri fratelli, perché, lasciato questo mondo, viva in Te, nella Tua clemenza, cancella i peccati che hanno commesso per la fragilità della condizione umana e concedi loro il perdono e la pace per Cristo nostro Signore. L'eterno riposo nella loro, Signore.
Splendido.
Riposi in pace. Amen. Andiamo in pace.